ascolta Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
c'è radiazione. Non avere mal di testa, ascolta radiazione. numero di radio. È radiazione.
Mariscala, y es un sentimiento, ya, ya de pronto me vuelvo un salvaje, ya tu vaca manca mi cate, mi mente rechaza los traques, la gente me dice no me seas café, me invade un instinto, me tira, algo distinto a la locura, y no distingo la salida, procura apartarte, soy como una mula, de puta como el calamar pilota, y la haciendo dentro más que la farropa, trota el ritmo dentro de mi cabezota, y no te resistas, no, devuelve la pelota, y solo dime, brother, quién le mete caña, y el ritmo te atrapa como una de las arañas, y hay tarde las entrañas como una limaña, y no te acerques mucho porque te quema las pestañas. Quema las pestañas. Fuego. Más fuego. Y el ritmo me pone las alas. No es que en agua la enrama. Las velas te llenan de ganas. Tanto la suelto de higan y estallan. Con un par de lujos cariendo y de fuego te vuelve mi aliento. Y el raca me pone violento, que aquí no te enrolla, qué pena lo siento. Y como lo siento, tiene todo el momento, tiene todo, tenemos todos nuestros pensamientos. Y me da por escarmiento, mira tanta por ciento, puro veramiento. Y me convierto en amo, mira cómo me consume, canto, me gusta, fuma marihuana, manipula. Ponen del puro, llegan un copuro y tanto me pararé cuando me descontrole. Contra el muro, tanto que me pararé cuando me dé contra el muro. Ya de pronto me vuelvo un salvaje. Ya tú acaban kamikaze. De la farra, vente para la party con el dancehall más macarra y vámonos de farra. De esta no nos salvan el padre Jota Carras, que no es mi intención llenar un teatro con un...
Prova, 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 funziona tutto e siamo in diretta. Questa è radiazione.info e noi siamo...
1914.
Anche se un po' in ritardo e un po' in trasmissione in forma ridotta, non volevamo
ridotta, ci manca giusto quel cos'è, sì, quello sottofondo musicale,
esatto,
sigle.
Noi ci tenevamo comunque a salutare gli ascoltatori per quest'anno, però e basta, perché dopo gennaio ci risentiremo immediatamente.
Ci risentiremo immediatamente con un sacco di sorprese, perché tutto quello che è stato annunciato e non fatto per vari motivi verrà fatto, per cui, perché in realtà sono state anche preparate le cose e arriverà il momento di potervele proporre. Al momento vi salutiamo con questa trasmissione, sono le ore 19:03, oggi giovedì 17 dicembre 2015.
Esatto, ci inoltriamo appunto, ormai stiamo salutando il 1915, stiamo salutando il primo anno di guerra. Salutando è un eufemismo, perché noi assolutamente
non salutiamo niente.
Esatto, noi ricordiamo il primo anno di guerra, quando ormai sappiamo da come ci narra il nostro tenente e tutti gli altri testimoni, che ormai purtroppo non lo fanno più direttamente loro di persona, ma lo fanno tramite le nostre voci e noi tramite le loro testimonianze. Vogliamo appunto ricordare.
Anche perché chi ha lasciato testimonianze già di suo stava raccogliendo testimonianze di morti, perché molte delle voci riportate, dialoghi che abbiamo sentito con Remarque prima e adesso con Salsa, sono dei di morti.
Purtroppo questa è la storia di tanti soldati, di tanti cognomi d'Italia rimasti per sempre sotto le pietraie del Carso.
Diciamo chi ha pagato, esatto, con la pelle, con la carne, col sangue, la mega truffa che da allora ci accompagna costantemente, ed è per questo che sono ancora vivi in realtà, li hanno uccisi, però sono ancora tra
diciamo
noi.
Diciamo che appunto sono morti, diciamo, nel fisico, ma non nell'idea, nemmeno nella loro testimonianza, perché anche da morti loro parlano, se non loro direttamente, tramite noi, tramite i loro ricordi, tramite i loro libri, tramite i loro scritti.
Solo, secondo me. Forse questa è la nostra vera unica fortuna, perché c'è questa cosa da ricordare sempre. Una volta che sei morto, non ti possono uccidere un'altra volta.
Quindi, e nemmeno ricattare.
Esatto. Quindi questo è a nostro vantaggio. Sono tanto belli i film, i libri, le storie, ne abbiamo anche ricordate, sugli zombie, su tutti questi bei morti horror che puoi continuare ad uccidere a oltranza, no? Cioè, fagli spappolagli la testa, fai il rito voodoo,
sì, esatto,
fai quello che... E in realtà non è vero, cioè questa è la parte inventata horror, perché è morto e quindi almeno questo non lo puoi fare, non lo puoi riuccidere, quindi la sua testimonianza vale più di qualunque altra.
Esatto, le loro testimonianze rivivono anche, come abbiamo sentito, dei fratelli Gottardo, tramite i loro lasciti, diciamo, i loro testimoni, il loro testamento sotto forma di gavetta, sotto forma di bottiglia, sotto forma di qualcosa, di uno.
A me avete fatto anche arrabbiare, perché voi, e qui ci metto dentro anche Lucky, conduttore di 1914, sapete vedere la loro testimonianza anche semplicemente guardando le montagne, perché le montagne sono state trasformate da quella guerra. Per noi ormai è un'abitudine vedere il territorio devastato, sconvolto, rigirato sotto sopra, ma quella è stata è stato uno sconvolgimento delle nostre montagne e del nostro territorio.
Sì, è vero, difatti, come dici tu, noi a occhio sappiamo riconoscere il luogo dove c'era una baracca, dove c'era un piccolo bivacco, dove qualcuno ha sostato da piccole cose, da piccoli segni. Noi ce ne accorgiamo subito con l'occhio vigile di chi è avvezzo a andare in giro per quei luoghi di battaglia, che all'occhio, diciamo, di chi non sa, sembra un prato verde, sembra una bella scaffa naturale, mentre tu dall'occhio vigile sai che quella non era una scafa, bensì una trincea, sai che quel prato verde probabilmente 100 anni fa non era assolutamente verde, bensì purtroppo portava del colore rosso, rosso del sangue di quei poveri soldati, e portava anche il verde delle loro divise sopra. Oppure quando vedi quel piccolo bottone da tenda, sai che sopra là qualcuno ci aveva piantato una tenda per dormire sotto, o comunque durante l'inverno truce avevano tentato di ripararsi dal freddo in qualsiasi maniera, appunto per poter sorpassare l'inverno magari in luoghi coperti, mentre tanti dopo dovevano dare il cambio alla prima linea, e la prima linea era sempre una cosa da stare attenti, come sentiamo dalle parole del nostro tenente. Non si poteva alzare la testa, non si poteva nemmeno quasi respirare, perché ogni minimo movimento attirava una fucilata che tante volte era mortale.
Infatti uscirne vivi da quelle prime linee era un'impresa. In pochi mesi chi ci riusciva si guadagnava l'appellativo di veterano, di una specie,
sì, esatto,
di Dio che era riuscito a sopravvivere.
Sì, purtroppo era anche una cosa fatta di, oltretutto, di rumori di morte, perché non era solo il movimento, ma era anche il rumore, cioè riconoscere le piccole granate, le granate di piccolo calibro che scoppiavano in mezzo a loro, piuttosto che della marmitta, come le chiamavano loro, che scoppiava ben lontano nelle retrovie. Oppure cogliere il momento del colpo del fucile, perché era quasi immediato, buttarsi a terra per magari tentare di evitare quel proiettile mortale. Che
allora,
è di sicuro
questa cosa l'abbiamo sentita, ascoltata bene con Remarque, la stiamo ascoltando anche con Salsa, ce la stai raccontando anche tu. Però questo è un aspetto davvero che tendiamo a dimenticare. Noi siamo tanto assuefatti ai rumori, nel senso che senza accorgercene, il fatto che abitiamo in città, magari per chi abita in città, quindi con le macchine che passano continuamente, ambulanze eccetera, ti vanno in sottofondo, non te ne accorgi nemmeno più, sei abituato a riconoscere rumori di pericoli e nella strada, in giro per dove si vive, e quindi a reagire anche in tempo, e non ci rendiamo conto che in guerra, e quindi quando il tuo territorio viene sconvolto direttamente dalla guerra o quando ci sei al fronte, i rumori sono fondamentali tanto quanto lo sono nella vita quotidiana.
Esatto, perché...
ma cambiano.
Esatto, e loro erano proprio abituati a ormai dovevano sapere distinguere uno schiocco, un qualcosa, un rumore metallico, cioè, perché sapevano che quel rumore probabilmente era una granata in arrivo o che esplodeva vicino, o era quel maledetto cecchino che stava caricando il suo fucile con una pallottola che molto probabilmente cercava di portare il tuo nome.
Tu pensa...
era la lotta dei fanti, non solo l'assalto, il tremendo assalto, quando sapevi là che andavi fuori e il 90% non sapevi se tornavi indietro. Difatti, come dicevano anche i fratelli Gottardo, come il soldato tenente Salsa, tanti di loro assicuravano la corvée del vino, se l'assicurava dentro lo stomaco, perché tanto non sapevano se domani avrebbero potuto ancora bere. Quindi cercavano di vivere proprio veramente giorno per giorno, perché appunto in quel fronte orrido che era il caso, che come avevamo sentito il nostro tenente, non erano trincee, erano buche. Quindi dovevi stare attento anche che non ci fosse dall'altra parte, chiaramente in posizione dominante.
Dove c'erano le trincee invece.
Esatto, perché loro c'erano, difatti Carlo diceva, loro lavorano da gran signori. E quindi dovevi stare attento magari che qualcuno quel giorno non avesse una bomba a mano per le mani e te la facesse arrivare direttamente nella tua buca.
Allora, guarda, visto che siamo su questo discorso e siamo alla trasmissione natalizia, delle feste... eccetera, e visto che è stato significativo, l'anno scorso l'abbiamo fatto il Natale del 1914 in trincea europee, e abbiamo invece una serie di testimonianze sul Natale del 16 e del 17, e soprattutto del 16, ve l'avevamo già detto l'anno scorso. Il primo Natale, esatto, fu proprio un'esplosione spontanea di pace.
Esatto, che tra l'altro quel Natale del 16 sul fronte italiano era una cosa che usciva, era un Natale che usciva da quasi un collasso del Regio Esercito dell'epoca, perché gli austriaci stavano quasi per riuscire a sfondare nel maggio del 16 con la spedizione punitiva. Erano quasi arrivati, anzi non quasi, erano ormai a un passo dalla pianura. Perché erano arrivati quasi al costo, come si dice nell'altipiano di Asiago, loro erano quasi arrivati sulla strada che portava giù in pianura.
E quindi?
Furono fermati perché comunque la spinta offensiva era esaurita. L'undicesima armata, che era quella che aveva effettuato lo sfondamento con tutti i preparativi di artiglieria, perché il primo segnale di quella spedizione punitiva fu il bombardamento di Asiago con un aeroplano austriaco che altro non era che un aeroplano che faceva... che comunicava i dati alle postazioni di artiglieria, e iniziò il rombo del 305, come chiamavano gli austriaci il Lungo Giorgio. Quando gli italiani, diciamo che quel maggio sembrava quasi un maggio normale in quel di Asiago, nelle trincee, sì, c'era la guerra, per carità, sentivano i colpi di cannone, ma non era ancora arrivato proprio l'ora fatale, diciamo, e infatti iniziarono quando qualcuno dietro le linee austriache, tramite i dati di questo osservatore d'artiglieria che era a bordo di questo aeroplano, il Tumpa, come lo chiamavano gli abitanti dell'altipiano, Colombo, una cosa del genere, tradotto in cimbro, iniziarono a sentire questo grido per l'aria. Purtroppo quello era l'inizio della spedizione punitiva, il 305 iniziò a colpire Asiago. Di là iniziò anche un altro triste esodo, come i migranti di oggi che scappano da guerre, anche loro iniziarono l'esodo appunto dall'altipiano perché gli austriaci avevano iniziato a bombardare di brutto.
E tra l'altro un esodo non facile, perché era una situazione di guerra globale, e quindi non è stato facile neanche in questo caso. Neanche oggi, perché se abbiamo delle frontiere chiuse oggi a chi scappa dalla guerra, non è perché siamo degli incivili disumani, questo almeno il mio giudizio, siamo degli incivili disumani, ma molto probabilmente c'è da pensare che noi siamo in guerra già da tanto tempo, da molto di più di quello che ci fanno pensare. Siamo in un'economia di guerra da decenni, perché dopo la seconda guerra mondiale c'è stata prima la guerra fredda, poi ci sono state varie guerre a bassa intensità, si dice, e dal 91 siamo ufficialmente reclutati di nuovo in giro con nostre divise e ogni tanto...
Difatti l'ultima trovata del nostro caro Renzi, il nostro bravo e bello Renzi, è di inviare 450 militari a difesa della diga di Mosul in Iraq, perché probabilmente gli americani hanno bisogno di elettricità e devono assolutamente difendere quella diga, perché molto probabilmente loro non ci raccontano mai, ma anche là c'è una resistenza, e probabilmente se schierano 450 militari, che non so adesso di che corpo sono, sarei curioso di sapere chi manderà,
qual
chi
è il corpo, e queste sono
molto probabilmente
curiosità,
saranno paracadutisti,
che da gennaio cercheremo di affrontare, esatto, e di risolvere, perché proprio legheremo quel 1914, 15, 16, 17 e 18 ad oggi, sotto tutti questi aspetti,
perché
ce la devono raccontare, sì, che noi non siamo in guerra se respingiamo gente che ha bisogno. Se gente che ha bisogno viene respinta è perché c'è un interesse in ballo ancora a livello globale, esattamente
perché,
come
appunto,
allora
loro devono andare a difendere gli interessi del capitalismo, come lo fu allora nel 14, come lo fu nel giugno del 40. Appunto, adesso tocca di nuovo a mandare truppe, che non si capisce bene perché uno potrebbe anche dire una battuta così, ma che io sappia Mosul non confina con Pesaro o Ancona.
No, però...
Sai che c'era la famosa frase, i confini della patria si difendono, non si discutono.
Ma si diceva anche che oltre agli anarchici che non hanno patria, perché la patria dell'anarchico è tutto il mondo.
La nostra patria è il mondo intero, difatti.
L'altro che però non ha patria è il capitalista, che se può si allarga ovunque, anche al di fuori del nostro pianeta. Tu parlavi prima della resistenza, che forse non ce lo dicono, ma Dio boh, cosa vogliamo pensare? Se le persone non possono scappare da un posto che è diventato invivibile, pericoloso, immaginate coi figli, eccetera, e andare in posti più tranquilli e sicuri, beh, non è che gli lasci molte altre alternative se non quelle di
resistere.
Sì, ma
difatti si tratta, come l'abbiamo fatto noi nel 43, dopo settembre, anche prima, abbiamo iniziato a difendere la nostra terra e scacciare chi effettivamente era venuto qua per terrorizzare, distruggere, devastare e depredare soprattutto.
Sì, anche perché ne avevamo già avuto un ventennio prima, no? Dei nostri,
esatto, quindi,
ci
appunto,
mancavano.
Allora anche là in quei paesi c'è chi dice no e inizia la resistenza, la lotta armata, appunto per scacciare. E il significativo è il fatto comunque che 450 militari vengano inviati a difesa di una diga, vuol dire che la resistenza deve essere veramente intensa, perché comunque hanno bisogno di truppe. Se un esercito come quello americano, che ben sappiamo non è mica una squadretta di calcio dell'oratorio, vuol dire che devono avere grosse difficoltà, perché la resistenza sta combattendo duramente.
Ed è significativo perché non siamo in Afghanistan, siamo a Mosul, e quindi non siamo in territorio tanto chiuso, con pertugi o con montagne, siamo abbastanza scoperti in Iraq, per cui evidentemente è molto efficace sta resistenza.
Esatto, è come appunto noi diciamo, è la stessa resistenza che dopo, tra virgolette, resistenza, chiamiamola così, più resistenza ribellione, che fu proprio dei fanti italiani il 17, poco prima della rotta di Caporetto, dopo che finalmente si insinuò dentro questi fanti contadini una coscienza di classe, anche sospinta comunque dalle voci della rivoluzione d'ottobre e tante altre cose.
E ha fatto tanto quella.
Ma ancora prima iniziarono a capire perché si chiedevano perché stavano morendo.
Ti ricordi? Iniziava già a fine 800 con le guerre coloniali italiane, che qualcuno si chiedeva ma che cazzo stiamo
ma
a
difatti,
fare?
Difatti, come andremo a conoscere anche un altro testimone, l'Alpino Ortis, già da noi ma citato tanto, però comunque una persona che merita di essere conosciuta e merita di essere
ricordata.
Dopo
tutto l'oblio, voglio dire.
Esatto, lui diceva quando andò in Libia, ma no, lui non riusciva a capire, per la sua mentalità semplice di contadino d'alta, di montagna, di montanaro, che aveva sempre vissuto in pace con tutti, specialmente con gli austriaci, che dopo diventeranno suoi nemici, perché qualcuno gli ha detto quelli sono tuoi nemici, e lui si chiedeva ma perché io ci ho lavorato insieme fino a...
Anche perché chi vive in territori così ostili come le montagne sa benissimo che per viverci serve la collaborazione,
sì,
serve una società solidale.
Difatti loro in altipiano c'è tuttora l'uso della comunanza, anche della legna, anche non vedrai mai un montanaro che devasta la montagna, perché sa che la montagna bene o male gli ha dato da vivere, anche se in condizioni, come giustamente tu ricordi, ostili, però loro ci sono sempre riusciti. E tuttora tu farai fatica a vedere un montanaro del nostro altipiano, per esempio, che venga a vivere qua. perché proprio ho detto no, 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 non riuscirei a vivere, cioè che sono cose che proprio ho sentito io di persona, che cioè, non riescono a capirsi qua, perché dicono ma boh, io quando vado in piazza per esempio mi saluto con tutti, come va, come non va, cioè qua ha detto sembra quasi che gli dai fastidio a uno, quindi difatti sì, ho tagliato la corda. E questa è tra l'altro una persona giovane,
e sarebbe una conquista, la nostra città con la nostra indifferenza e con quindi la nostra attitudine a farci fregare allegramente, perché divide et impera,
esatto,
l'hanno detto qualche
sì,
migliaio
no,
d'anni
appunto,
fa.
Ma anche a vedere questi tanti, difatti quando incorceremo anche le storie degli alpini del battaglione Bassano del Sette Comuni, che erano proprio composti da montanari dell'altipiano, gente che conosceva, che praticamente vedeva la loro casa, specialmente un personaggio che avrò caro a citare, il Ningsek, che purtroppo per giorni d'età ormai è tanto tempo che lui è nella pace della sua terra. Però lui diceva, io dal Fior, dal Monte Fior, io vedevo la mia casa. Cioè lui combatteva presso poco vicino a casa sua. Difatti poi fu fatto prigioniero, però riuscì a resistere anche alla prigionia. E dalla prigionia non ritornò con l'idea, devo fargliela pagare, no. Invece lui capì benissimo chi era il suo nemico e chi gli aveva fatto fare questo. Difatti lui era uno di quelli che sotto la giubba del Regio Esercito portava un fazzoletto rosso con scritto Viva Lenine. In francese, perché lui andava a lavorare in miniera in Francia. E difatti lui a dispetto
questo
di
per dire quanta globalità ci fosse allora, adesso si sprecano in progetti per farti passare da un paese europeo all'altro, hanno fatto l'Europa unita senza le frontiere, dopodiché ogni volta che succede qualcosa tu è tutto blindato, peggio di prima.
Sì, perché diciamo come chi semina vento tira su tempesta, e questo purtroppo è anche un'altra parte dell'esistenza, perché ti fanno vedere che non sei invincibile nemmeno in casa tua.
E tu ti rendi conto della fregatura quando oggi ai nostri ragazzi dicono è importante studiare le lingue, e giù corsi, su corsi, e il livello UEB, e B1, e B2, e A1, A2, cioè, e cicin, ciccia. Chi erano quelli che imparavano tedesco, francese, qualunque
immigranti
lingua? E chi erano sti migranti? I figli dell'elite, i super ricchi e borghesi,
no,
che potevano studiare?
Era povera gente come
e allora
nostro.
Le lingue quando serve si imparano. L'importante è mettersi in contatto, diventare un'unica cosa. E ci stavano riuscendo. Dopodiché è arrivato sto 1914.
Difatti era la frase degli abitanti dell'altopiano era tre marchi dopo Ulm, che praticamente quei tre, chi aveva in tasca qualcosina in più degli altri andava a lavorare dopo Ulm in Germania, perché là si trovava più lavoro e erano molto apprezzati i lavoratori dell'altipiano, perché comunque era gente che sapeva di fare con la legna, con i boschi, con le cave, con le mine, si arrangiava molto anche nelle cave, erano molto ricercati come erano gli stessi carnici, gente che non veniva assunta a occhi chiusi, perché sapevano benissimo chi erano e quanta la volontà di lavorare e anche la dimestichezza che avevano di questi ragazzi. Difatti loro tanti andavano in Austria perché nelle terre dell'impero si guadagnava qualcosa di più, si lavorava, e ognuno diceva, anche un altro che dell'altipiano diceva, quando c'era l'amministrazione austro-ungarica imperiale ognuno aveva il suo, anche se ci furono dei scioperi, però effettivamente nessuno là pativa la fame, perché comunque era un altro discorso. Qua invece, come sentiremo dalla testimonianza del Pino Ortis, il nostro caro Regno Savoia, il nostro caro Vittorio Emanuele II, il Regno d'Italia invece diventò solo per gli per tutti un predone che faceva solo guerre, e tra l'altro le perdeva anche.
E questo è la tragedia nella tragedia per noi italiani. E avremo modo, abbiamo modo con proprio 1914, dopo aver affrontato in modo generale la questione globale, soprattutto europea, siamo addentrati ormai da un annetto su quella italiana, avremo modo anche di addentrarci nella tragedia della tragedia, perché davvero lo Stato italiano è stato un'ulteriore fregatura, nato comunque da un sogno, da sangue e da ideali straordinari di persone straordinarie che nell'Ottocento avevano visto molto più in là di quanto siamo riusciti
purtroppo
ad arrivare.
Come tanti, dopo iniziò a diventare una banda di predoni e l'abbiamo visto con personaggi.
Ma sin da subito,
Esatto, abbiamo personaggi che gravitano comunque. Uno dei primi, che fu anche tra l'altro uno dei principali responsabili, come diciamo sempre, della disfatta di Caporetto è proprio quello che dopo ritroveremo l'8 settembre, che fu Badoglio.
E
uno
infatti,
uno dei più odiati, penso.
Infatti la faremo questa, perché vedremo come, per esempio, nel caso italiano, il capitalismo italiano, cioè i capitalisti italiani, le grandi famiglie industriali italiane,
assolutamente sì,
siano in realtà il frutto di una, veramente, di una rapina, di un inganno e di una fregatura di tutti, di tutta la penisola e delle isole comprese, di tutti gli ideali che questi
difatti, soprattutto,
avevano espresso.
Diciamo che l'isola che la pagò più cara in termini di massacro fu la Sardegna in questo, in quel momento del 15, perché tanti, contando una popolazione giovanile dell'isola dell'epoca, vuol dire che praticamente tre quarti dei giovani sardi sono spariti sopra.
Sarà per questo che dopo la Sardegna è stata sacrificata in tutti i modi fino ad arrivare ad oggi, dove le porcherie più porche le fanno lì. Ed
sì,
è
ma
spaventoso.
Difatti, ma difatti è vero, mentre tutti gli altri stati certe cose le tengono come vasi di cristallo, noi invece la massacriamo con poligoni di tiro, bombine esplose, bombe a lunario impoverito, una via dicendo. Allora è vero quello che diceva sempre un altro militare dell'epoca, diceva sempre: gli italiani sono proprio degli spreconi, usano lo champagne per lavare per terra.
Sì.
Ed è vero, noi massacriamo un'isola che è stupenda, carica di storie, di tutto, con un mare spettacolare, tutto quanto, noi la riempiamo di bombe e
vabbè,
facciamo in modo...
Come in Africa raccoglievamo banane, mentre tutti gli altri si preparavano il secolo di guerra dell'oro nero.
Noi avevamo quel maledetto scatolone, noi avevamo quel scatolone di sabbia, come dicevano tanti, che era la Libia, che bastava, come dicevo, fare un foro con un dito, che te lo ritrovavi nero di petrolio, nero verdastro, perché il petrolio non è proprio nero al momento. Cioè, dopo la leggenda è stata chiaramente che c'era un motivo perché quel petrolio non venne estratto, perché il re Sciaboletta veniva foraggiato dalle compagnie petrolifere americane, lo foraggiava per
ti
non
dico,
estrarre.
È una fregatura unica se andiamo
sì,
a guardare la nostra storia.
A parte
storia.
Che noi lo condanniamo perché fu una guerra coloniale, però effettivamente anche là si vede
sì.
proprio la negligenza di quello
sì.
che era la classe dirigente italiana dell'epoca.
E l'inganno. La negligenza e l'inganno, perché questi hanno cercato di fare i furbetti e quindi cosa hanno fatto? Fregando il popolo italiano che si doveva ancora costituire, che era stato sulle barricate per fare l'Italia, non era mica cretini. Per fregare il popolo italiano non è che questi fanno i signori
sì, difatti,
del mondo.
Infatti è proprio gli anarchici che sono i principali protagonisti, perché loro sono già prima del Partito Comunista presenti.
E beh, avevano
infatti,
il sindacato più forte.
Esatto, uno di loro attraversò anche l'oceano per venire a fare fuori caro Umberto I.
Sì, avevano questa tendenza
esatto.
a farla pagare direttamente ai maggiori responsabili
infatti,
o simboli.
Una scritta anarchica che diceva, proprio proferita contro i Savoia, che diceva: siete 150 anni che bacchettate con le nostre ossa, e mai frase fu più vera.
Hola. Allora siamo arrivati alle 19:27.
Io direi di leggere una lettera, perché
allora ne leggiamo
là,
un po' più
un
di una. No, è leggerissimo, perché in realtà è un estratto di Plotone di esecuzione di Forcella e Monticone, da cui stiamo traendo queste testimonianze che sono veramente significative. Siamo a Natale 1916 qui. Allora, non è ancora Natale, siamo più o meno in questi giorni, come ho adesso.
Per loro non era Natale, cioè
no.
sì.
Però se lo sono preso, eh. Allora, leggiamo. Quello del 15 non ce l'abbiamo, perché in realtà l'avevamo già letto, e comunque avevamo quello dell'Europa dell'anno scorso, che tra 14 e 15 qualche accenno avevamo fatto. Allora, qui siamo a S, le iniziali, di Roma, anni 20, macchinista, celibe, incensurato, caporale nel 130esimo a fanteria e VS di Milano, macchinista, coniugato, incensurato, soldato nel 130esimo a fanteria, condannato il primo a un anno di reclusione militare, il secondo assolto. La S ebbe a confessare in un giorno imprecisato, ma circa la metà di dicembre del 16, avendo tre o quattro austriaci gridato dalla loro trincea pace, egli pure rispose: la vogliamo anche noi la pace. L'accusato ha tentato nel suo interrogatorio di trascinare secco nella responsabilità anche il soldato VS, che richiamati i suoi 22 mesi di servizio e la consapevolezza del contegno da tenere verso il nemico, verso il quale nessuna indulgenza occorre usare, ma essere sempre pronto a sparare, smentisce recisamente la S. Anche noi vogliamo la pace. Saluti, un anno si è fatto per anche noi vogliamo
sì,
la
ma
pace.
Questo qua succedeva, difatti c'erano alcuni alti ufficiali, specialmente uno che bazzicava nell'altipiano dopo che aveva abbondantemente sparato addosso agli italiani perché era un incompetente, era un ufficiale di artiglieria, aveva sparato addosso alle trincee e tra l'altro proprio ai sali della Sassari e agli alpini del battaglione Sette Comuni. Praticamente gli diceva: ah, voi siete quelli che avete fatto comunella con gli austriaci. Lui è il recuperante, subito, un compagno tra l'altro, uno che cantava l'internazionale, gli ha risposto subito: sì, perché c'erano 6 metri di neve e noi non volevamo uccidere nessuno, mentre voi invece sparavate addosso con i vostri cannoni alle nostre truppe. E non mi ricordo, io mi ricordo bene perché io c'ero.
gran competenti questi. Saluti sulla neve invece questo. DB, provincia di Salerno, anni 33. Decoratore, coniugato, censurato, caporal maggiore nel 129esimo fanteria, condannato a un anno di reclusione militare. CM, provincia di Avellino, anni 24, contadino, censurato, coniugato, caporale del 129esimo fanteria, condannato a un anno e un mese di reclusione militare. ME, della provincia di Arezzo, anni 23, celibe, già condannato per rifiuto di obbedienza, soldato nel 129esimo fanteria, 129esimo fanteria, ce li mandavano tutti lì, condannato complessivamente a 8 anni di reclusione.
Però...
senti che cosa hanno fatto questi. La notte tra il 19 e il 20 dicembre, un plotone della sesta compagnia del 129esimo fanteria rilevava da una trincea di Monte Zebio un reparto
conosco.
Del 130esimo fanteria. La neve era così abbondante che aveva coperto le feritoie e impediva di far fuoco. Fu proposto di scavare gradinate sulla neve per poter salire sopra le trincee e costruirsi degli appostamenti per i tiratori. Durante i lavori il caporal maggiore RD ebbe vaghezza di salire col caporale CM sopra le nostre trincee, da dove si vedevano gli austriaci scoperti dalla cintola in su che spalavano neve. Gli austriaci rivolsero parole non comprese, perché in tedesco, facendo cenni di saluto. Sopraggiunto il ME, che fu in Germania a lavorare e là ebbe a fidanzarsi, iniziò una conversazione che portò ad una specie di intesa reciproca di non molestare i lavori. Di qui uno scambio di cortesie e di saluti, specie nell'occasione della festa di Natale, tanto che dalla trincea nemica veniva alzato un gran cartellone con su scritto in tedesco «Buon Natale». E vennero successivamente gettate sigarette che vennero raccolte dal CM e ricambiate con pane.
Sì, perché gli austriaci erano corti di pane, tanto tabacco ma poco pane. Difatti era uno dei principali merci di scambio, era proprio le sigarette, perché gli austriaci ne avevano di pane un po' meno.
Quindi è andata bene. ME, della provincia di Arezzo, anni 23, fonditore, incensurato, caporale nel 129esimo fanteria, condannato a un anno di reclusioni militari per rifiuto d'obbedienza e conversazione col nemico. La notte dal 24 al 25 dicembre scorso, 1916, tra i soldati italiani ed austriaci appostati nelle trincee fronteggianti sul Monte Zebio, ebbe luogo qualche scambio di auguri e saluti, sta rifacendo. A un certo punto gli austriaci le esposero il cartello Buon Natale e il caporale rispose... Una voce allora domandò dove fosse andato a finire un austriaco che era stato fatto prigioniero quello stesso giorno. L'M rispose che non lo sapeva. La notizia di tali scambi di cortesia fra i combattenti giunse al comando del battaglione, il quale, essendovi state proprio nei giorni precedenti precise istruzioni del comando del corpo d'armata per evitare rigorosamente siffatte deplorevoli manifestazioni, provvide alla denuncia di M. Capito com'è
sappiamo che c'erano degli scambi appunto di cortesie tra austro-ungarici
Anche perché erano quelli che combattevano, cioè questi erano quelli delle, cioè, che si fronteggiavano.
Sì, no, ma appunto loro quando si potevano si scambiavano, anzi tra l'altro c'era anche sul Posubio, c'era la sentinella della pipa per esempio, che praticamente era questo boemo, non era austriaco, era boemo, uno dei tanti facenti parte dell'impero austro-ungarico, che garantiva di potersi sedere sul parapetto della trincea ai soldati, agli alpini italiani in questo caso, di guardia al Pasubio, che praticamente proprio la pipa era proprio il segnale quando riceveva il cambio dagli altri, che comunque non erano tanto concordi con questa cosa. Lui la pipa dalla bocca se la levava e se la infilava in tasca, allora loro sapevano che era quasi arrivato il cambio, dovevano telare giù di brutto, perché quelli che arrivavano di sicuro non erano tanto condiscendenti a questa cosa qua. Allora c'era un tipo, appunto uno di questi alpini, che era il nuovo arrivato, che vedeva questo qua, che questo austriaco che andava su e giù tranquillo, scoperto, e stava per prendere il fucile e sparargli. Subito veniva tramortito di botte dai propri compagni e ha fatto: tu sei un pazzo maledetto, tu non sai chi è quello, quello è la sentinella della pipa, è un boemo di buon cuore, e se è per lui che noi ci possiamo sedere sopra il parapetto della trincea senza che qualcuno ci tiri una fucilata, quindi provvedi a fetterti tra virgolette il fucile, gliel'hanno messo di dito di mettere su un determinato posto, e di non preoccuparsi della sentinella con la pipa. Automaticamente questo novello, diciamo, vide che appunto la sentinella si tolse la pipa dalla bocca e la mise in tasca. Tutti gli altri subito scesero immediatamente, perché gli annunciava che stava arrivando il cambio.
E
quindi
questo...
anche storie di
Questa è una solidarietà che secondo me gli italiani hanno imparato bene. In ogni caso, se viene fuori, mi raccomando, non farla sapere in alto, cioè teniamocela tra noi.
Sì, sì, no, ma appunto esatto, loro dovevano fare in silenzio, però questa sentinella gli permetteva di potersi sedere tranquillamente a fumacchiare anche o mangiare qualcosa seduti sopra il parapetto della trincea. Logicamente, quando vedevano che metteva via questa pipa, sapevano che doveva essere fulmine a tornare dentro, che stava arrivando il cambio. Lui
e
annunciava che era finito il tempo e lui dovevano tagliare la corda.
Grande boemo, grande. Esatto. Allora adesso ti porto un attimo, poi chiudiamo questa trasmissione.
Sì, purtroppo io saluto gli ascoltatori.
Abbiamo appunto, tanto io non posso poi cantare da sola il
Kapum. Comunque in ogni caso.
Quindi saluteremo.
Esatto.
Ti lascio con un'ultima lettera del 1917. Non è una lettera, è ragionamenti suggestivi fatti all'osteria. Per dare un'idea di cosa l'anno successivo, 1917, rispetto a quel Buon Natale scritto in tedesco e scambi di auguri sul Monte Zebio, un anno dopo, qual era lo spirito degli italiani in trincea. GP di Macerata, anni 22, negoziante, celibe, incensurato, caporale nel 128esimo fanteria.
Inizio. Condannato proprio sovversivi a manetta.
Sì, no, questi vabbè, condannato a 20 anni, 129, 130, cioè sono tutti lì.
Sono loro.
Condannato a 20 anni di reclusione ordinaria per subordinazione. Circa le 19 del 22 dicembre 1917, nell'osteria sita sulla rotabile Viustino San Giorgio, trovavansi di servizio il vice brigadiere dei Reali Carabinieri.
Sì,
che cos'è?
CC,
RRCC.
Reali Carabinieri, sì.
E
Reali Carabinieri.
PPP, che cos'è?
Non lo so, Polizia Militare, può darsi una cosa del
genere. Lo verificheremo per gennaio. E il carabiniere AA, vestiti in divisa di soldato di fanteria. Strana sta cosa?
No, non era strana.
Bastardi. Allo scopo di indagare se fra i militari si facesse della propaganda contro la guerra. Minchia, cioè, l'anno dopo la perdavamo, vabbè. Nell'osteria vi erano diversi soldati, tra i quali il GP. Questi, stando in mezzo ad un crocchio di compagni, tra i quali soldati IG e PS del 128esimo fanteria, narrava un episodio di guerra avvenuto sul Monte Forno, durante il quale episodio...
Monte Forno, che è vicino a Monte Forno, chiesa Monte Ortigara.
Ah, quindi il nostro tapun proprio, esatto. Il cimitero di noi soldati.
Esatto, Monte Forno, chiesa.
Durante il quale episodio, a detta del narratore, dal comando del battaglione sarebbero stati inutilmente chiesti dei rinforzi, venendo così persa la posizione. Il caporale GP aggiungeva di poi le seguenti frasi, benissimo udite da due carabinieri, che per meglio udire si erano confusi in mezzo al gruppo degli ascoltatori. Si vede che ci mandano al macello per nostra distruzione, questo è virgolettato, è quello che ha detto il GP in osteria quel 22 dicembre. Si vede che ci mandano al macello per nostra distruzione, ma quando si tratterà di andare in linea, io non andrò. Tanto più che per me è lo stesso morire di pallottola austriaca o di pallottola italiana. Ormai alla famiglia non ci penso più. Se tutti quelli facessero come me, nessuno andrebbe in linea e si farebbe subito la pace. Il vice brigadiere PP, ah, ecco cos'era sto PP. PP è... Quindi reali carabinieri, uno era un PP e l'altro era AA. I due carabinieri travestiti da fanti stronzi, visto che poi comunque non andavano in trincea questi.
No, loro no, mai.
E
no, mai.
In prima linea.
Mai, assolutamente. Ah,
no, come? Perché no? Lì avrebbero trovato.
No, ma loro
tutti...
erano in prima linea, spalle alle spalle. Però.
No, infatti, un po' dietro dalla prima linea. Esatto. Non andavano lì in buchetta per buchetta a sentire i discorsi sovversivi che facevi. No. Il PP e la A. Vabbè. I RRCC, dai. Quindi era un nome quel PP. Vabbè, il vice brigadiere PP, assicuratosi del riconoscimento del caporale GP mentre questi usciva dall'osteria, lo faceva trarre in arresto dai carabinieri in divisa che trovavansi all'esterno dell'osteria e lo faceva tradurre alla sede del comando del 128esimo fanteria che in data 24 dicembre 1917, anche la data è significativa, lo denunciava a questo tribunale di guerra. Cioè gli hanno fatto proprio un'imboscata, hai capito?
Sì, 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 assolutamente.
Erano lì all'osteria per sentire...
Comunque col libro di Cesare De Simone è veramente fatto bene. Vabbè, a questo punto noi salutiamo tutti gli ascoltatori che purtroppo io devo un po' filare, quindi...
Sì, noi 5 minuti prima del termine reale, noi
ci salutiamo. L'anno prossimo salutiamo, buone ferie invernali.
Sì, buone feste, cioè, perché per molti non sono più nemmeno ferie.
Esatto.
Però feste, sì.
Esatto.
Queste sono feste solstiziali che l'umanità ha sempre festeggiato.
Sì, alla faccia.
Quindi vaffanculo a chi, guarda, come lo chiamate, purché si rispetti questo periodo. L'abbiamo rispettato anche in trincea.
Esatto. Quindi salutiamo tutti gli ascoltatori
alla faccia dei PP e degli AA, degli RRCC.
Ci risentiamo l'anno prossimo. A tutti voi, buone solstizie d'inverno.
Con 1914.
Mal di testa, ascolta Radiazione. Thank you. di radio.